qui alla Grande Invasione, all'inaugurazione della mostra di José Muñoz in Sala Santa Marta. E abbiamo la fortuna di averlo qua ospite mentre sta disegnando,
lottando contro uno strumento che non collabora, guarda.
La prima volta che vedo delle dediche così speciali per i libri, insomma, autografi, complimenti per la pazienza. Grazie per essere ospite della nostra radio.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ripeto, muy buenas tardes. Questa è una mostra di riproduzioni, di gigantografie, non ci sono originali. Non è in verità una mostra, sino che, bueno, diciamo, vabbè, è una mostra di riproduzioni e di gigantografie. Quello che c'ha di buono la gigantografia, la riproduzione, che puoi aumentare la misura, puoi fare delle gigantografie. Allora, ci sono disegni piccolini che portati in grande fanno un effetto speciale, già crescono, diciamo, occupano più spazio, acquistano più vita, diciamo. Il fatto che una mostra senza gli originali, diciamo, si perde un po' l'aura, però visto da un altro punto di vista, io che ho lavorato sempre per la stampa, questa è una mostra stampata, diciamo, io ho lavorato sempre per le riviste, allora, diciamo, è una mostra di un rivistaio, va bene.
Grazie. Ho visto che la mostra è organizzata anche con il Teatro Franco Parenti di Milano, c'era un legame speciale tra lei e Parenti, o comunque c'è un legame con il teatro?
No, non necessariamente. Io, diciamo, abito a Milano da diverse tappe, dal 77 in poi, diciamo, al Pier Lombardo, che si chiamava così prima, sono stato un paio di volte, mi ricordo dei spettacoli memorabili, ho visto perfino in quegli anni lontani, ho visto un lavoro di Parenti, ma non ho mai avuto, diciamo, una specifica vicinanza con il teatro. Però mi è sembrato bello l'iniziativa del Sur, diciamo che loro lavorano con libri di parole, di letteratura, diciamo, di incorporare un immaginatore, un fabbricante di immagini vive, come credo di essere io, e ho visto, diciamo, sul muro questo evento di Sur, che pubblica libri del Sur dell'America e del Sur dell'America del Nord, di scrittori di queste origini, incorporando a me come un disegnatore di Buenos Aires, cioè, funzionava, diciamo. Non troppa gente del mondo della letteratura capisce o tollera o sa leggere immagini, ma bisogna, diciamo, nessuno è perfetto, che ne so, che si può dire, io sono capace di leggere le parole, di guardare le immagini, leggere le immagini, così sono, diciamo, sono due discipline che sono nate assieme nel fondo della nostra storia. Le lettere prima erano figure, dopo sono diventati segni astratti, dopo i suoni si sono costruiti, dopo i suoni che emettevamo a quell'epoca sono stati tradotti, diciamo, in trenini di lettere che sono diventate parole, che dopo sono state caricate di sensi. Abbiamo lavorato assieme dal principio della storia, allora da volte, diciamo, le tifoserie dei logocentrici o le tifoserie delle immaginocentrici lasciano lo spazio che trovano, noi collaboriamo. È meglio essere buono che il contrario, allora quando sei buono ti devi accontentare.
Quindi unione di parole e di disegni, uniamoli.
Una piccola domanda.
Sì, sì.
In quella pagina ci vedo un po' lo stile di Guido Crepax, quella laggiù in fondo.
Aspetta, che non vedo bene.
Quella che ha più fumetti, che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 tavole. Laggiù in fondo. Partendo da destra, 2, 3, 4. La quarta, partendo da destra.
Sì, quella è.
Ci vedo un po' anche un po' lo stile di Guido Crepax.
Di Crepax?
Può essere azzardato come.
No,
Guido Crepax,
se ho capito bene, parli di questa parte.
Sì.
Guardate, io vedo Buenos Aires, perché vivo, non so Crepax, non saprei dove trovarlo. Dimmi tu, va bene?
No, è più che altro proprio lo stile di disegno, il fatto che comunque sia in bianco e nero. I fumetti fatti così, adesso giustamente io non conosco il contesto, almeno al momento, però un po' lo stile, ci vedo un po' lo stile di Guido Crepax, forse.
Io lo conosco bene, il tiro di Guido Crepax,
sì.
che lo ammiro, ma non ho mai trovato in me una specie di vicinanza. Chiaro, è bianco e nero, è luce e ombra, siamo Prat, Brescia, Tanti, Solano, tutti quelli che ho menzionato, i miei maestri, ma abbiamo lavorato diciamo nella zona del bianco e nero, cerchi unico i grigi. No, io qua non so come fare per vedere Crepa su questa pagina, non ci riesco.
Ah, ci vedo che ci sono diverse epoche, giusto? Diversi periodi. È una carrellata un po' minimale, immagino, della sua vita.
Beh, è emotiva, formale, diciamo, dipende dall'spazio, dipende, questo luogo sconsacrato. Io sarei già un po' sconsacrato, diciamo, come quel chiazzo del fumetto. Diciamo, fra consacrati ci capiamo.
Sicuramente.
Vedi che c'era Bettino Craxi che quando appariva a Orlando, quello che fu il sindaco di Palermo, che mi stava molestando, lo chiamava quello che peregrina tutta l'Italia lamentandosi come una vergine sconsacrata.
Non poteva prendere paragone migliore.
Bettino, grazie, ti ricordi tu quel signore là?
Sì, ma... lo ricordo.
Mamma mia.
E gli acquarelli invece, che ci racconti degli acquarelli?
Beh, aspetta, che eravamo qua e non so se abbiamo interrotto qualcosa, non so, avevamo chiuso.
No, diciamo, quale epoca, quale periodo della sua vita?
Ah no, quello che ti dicevo, e qua cambiano, vedi gli anni, diciamo, quello che prima, qua non è diciamo la cosa cronologica degli anni, sino come si può sviluppare una cangiante vicinanza di ombre e luci. Prima ho spiegato che quella lì diciamo è il magma primordiale del quale escono le figurine. Noi negli anni 50 in Argentina l'unica possibilità che avevamo, quelli che volevano disegnare la figura umana, era rifugiarci nella storietta, come la chiamiamo noi, storietta, piccola storia, no? Il fumetto. E adesso perfino ci sono quelli che la chiamano graphic novel, io li capisco, però non è detto che io usi quella definizione, io preferisco storietta, fumetto, che nessuno è perfetto, graphic novel non ce la faccio.
Beh, lei rappresenta un'altra scuola di pensiero.
Chi?
Ci sta, come disegnatore. Un'altra scuola di pensiero, ha avuto un'altra formazione, ha vissuto comunque in un'altra epoca, quindi è comprensibile che
io?
Sì,
sì, chiaro, sono...
possa rimanere, tra virgolette, ancorato un po' alle sue tradizioni, ma meno male, perché comunque voi rappresentate comunque la nostra evoluzione, cioè
beh, maestro.
Rappresentate esatto il passato, il maestro. Lei dice sì, ok, c'è il digitale, c'è la nuova definizione, ma per quanto digitale sia, siete voi?
Io credo, io predico che tardi per cambiare difetto.
Rassegniamoci.
Io prediligo la orma umana. Prima ho spiegato perché posso tollerare, diciamo che non è il termine corretto, la mostra di riproduzione, ma in questo senso, considerando anche che abbiamo lavorato per la stampa, tutto il traffico che si può fare, sì, questo va bene. Però diciamo prediligo, a volte diciamo mi sembra di pensare che gli scrittori quando hanno smesso di fare i manoscritti, di scrivere a mano i loro libri, hanno perso qualcosa.
Quindi lei prima.
Perché se tu dici per esempio, se tu stai toccando quella parola, quando la stai scrivendo stai toccando la parola, il corpo è la parola stessa disegnando che scrivendola a mano, forse sei più capace di inoltrarti nei significati di quella parola che prima sta viticando e dopo clicchettando, capite? E allora, come manualista che sono, diciamo, spiego anche che, diciamo, quale potrebbe essere, diciamo, chiedendo scusa, dico, forse qualcuno doveva ritornare a scrivere a mano.
Qualcuno deve imparare da voi, magari.
Non lo so, però io credo che la mano non va persa. Non va persa, che nessun apparecchietto di morondanga, come diciamo noi, morondanga come termine estremamente sprezzante, nessun apparecchietto di morondanga può supprimere questo. Però il fatto è che io ho dei colleghi che ci lavorano bene, partendo della mano e dopo facendolo attraversare tutta una serie di tappe elettroniche per arrivare al prodotto finale. Quello è quello che fa Bau, Scarabottolo, il grafico italiano Guido Scarabottolo, che lui ci lavora a partire dell'effetto della mano, dopo attraverso le macchinette ingrandisce, proietta, colora, ma resta sempre la freschezza del gesto.
Però è sempre la mano la base da cui partire.
Io per me è così, dopodiché ci sono quelli altri che dicono perché non è così, io preferisco lavorare dentro la macchinetta, e va bene, però lasciami vedere, a volte ci sono adesso sviluppi delle, nel quale diciamo attraverso questa macchina, attraverso queste macchine tu puoi riprodurre il tremore manuale, me lo hanno fatto vedere, allora è tutto un altro discorso. Però la mano dice, io non mi accontento che voi riproduciate il mio tremore senza impiegarmi. La mano c'ha il suo diritto a opinare, perché il cuore opina, la testa opina, il fegato opina, la mano perché non dovrebbe.
Ha ragione, non fa una piega.
Giusto. Va bene, io vado a continuare.
Va bene. Noi la ringraziamo assolutamente.
Ma io volevo ringraziare.
Ancora una domanda.
Ha una domanda.
Sì, andiamo a sedere a
sedere.
Sì.
Dei colori. Ecco,
chiaro, sì. Questi siamo dal. Sono i piccoli originali, questi sono ingranditi. Vedi come è venuto qua? Una mattina nella Pampa, io mi sono levato guardando la Pampa, abitavo in un paesino di 2000 anime e avevamo tutto il cielo così per noi, dalla mattina alla sera vedevamo nascere le tempeste, svilupparsi, morire, tutto sempre meglio che la televisione. E perfino che il CinemaScope, che quello era il vedi, il blu è venuto in un'epoca nella quale con inchiostri acrilici e mi piace molto lavorare con, vedi lì con l'inchiostro anche nero, diciamo, si chiama la V, o sea l'inchiostro anacquato, è acqua più inchiostro. Ugo Pratt diceva, queste sono acqua sporca, i lavori con l'acquarella, lui li chiamava questo, che lui faceva eccellentemente bene, acqua sporca. Allora sono altri colori, un'altra. Quando sono andato verso le mie fissazioni o ricordi o souvenir argentini, gli altri colori sono apparsi. Okay. In genere io l'Argentina la posso lavorare anche in bianco e nero, come sudor sudaca, come quella pagina lì della quale parlavamo prima, però certe cose vengono a colori perché lo vogliono, con gli altri colori, al di là e al di qua del bianco e nero, perché lo vogliono loro.
Mm-hmm. Mm. Come dire, 13 anni, 14 anni dalle chiedere lavoro come fumettista.
Sì, come
quindi voglio dire, lei disegna da sempre.
Da che io uso.
Vero, già da bambino, da sempre.
Ho trovato quell'accesso all'estasi così giovane, non mi sono mai allontanato.
Che fortuna, che fortuna, certo. Ultima cosa, se posso, rapporto oggi con l'Argentina.
Beh, intensissimo, la voglio molto bene, là sono nonno e padre, vado e cammino questi quartieri ancora intimi, centrali, dopo un po' di nostalgia si vuole, diciamo, non so, diciamo, un tifoso dell'estrema modernità che distrugge le cose 3 secondi dopo averle create,
certo.
Diciamo. Mi piace molto andare, soffro e godo, davanti. Affetto intenso, capito? Come se fosse un disegno.
Ultima, giuro, poi non mi vengono in mente altro, perché sennò la mia mente continuerebbe, ma sto pensando a un'ultima cosa, musica e disegno, musica e la sua vita.
Jazz, tango, disegno.
Okay.
Okay. O tango, jazz.
Disegno.
Vedi, perché questo disegno qua è un invento mio, questo non è esistito, Original Jazz Tango Band.
Ah, ok.
Original Jazz Tango Band, inesistente, perché era la Original Dixieland Jazz Band dell'epoca. E ci sono due italiani centrali nello sviluppo, Nick La Roca in Dixieland e Juan Maglio, también d'origine italiano, nel tango degli anni 20. Allora vuol dire, qua diciamo, avete anche due italiani, diciamo, emigrati economici e artistici all'inizio del secolo dell'Italia, che hanno contribuito nell'America del Nord e l'America del Sud a sviluppare i nostri ritmi.
Bene, bene, grazie.
Juan Mario e Nicola Rocca.
Andremo a cercare magari qualcosa inerente a livello musicale.
Va bene, ragazzi.
Grazie, Mugno, gentilissimo.
E statemi bene, buone cose. Ciao.
Grazie.